Le 23 minuti, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Dunque, quale futuro attende ora la Siria? Ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti. Una domanda non semplice di certo a cui rispondere, perché dopo la caduta del regime di Assad lo scenario è diventato molto imprevedibile, molto complesso, sono tanti gli attori in campo che hanno contribuito alla cacciata dell'ex presidente, altrettante sono le potenze straniere che hanno mire nella regione. La transizione politica dunque in Siria non è affatto scontata, nonostante le rassicurazioni che stanno arrivando in questi giorni dal leader dei ribelli, Abu Muhammad al-Jolani. La notizia, quella che avete sentito poco fa nel nostro GR, è che il gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, di cui al-Jolani è il capo, ha iniziato il processo per la formazione di un governo che si occuperà fino a marzo degli affari correnti, un governo di transizione. Una transizione verso quale futuro, quale scenario? Questa è la principale notizia interna siriana. L'altra grande notizia delle ultime ore arriva invece da Israele. Le forze armate di Tel Aviv hanno distrutto la flotta navale del regime di Assad e bombardato centinaia di siti militari. Nella regione siriana del Golan i militari israeliani si sarebbero già spinti fino a 14 chilometri di profondità. Queste le ultime notizie di queste ultime ore. E dunque, alla luce di tutto ciò, che fase si sta aprendo per la Siria? Quale percorso? La Siria, che lo sapete, è al centro di un contesto medio orientale che in poco più di un anno è cambiato radicalmente. Quale strada per il paese? La normalizzazione o un ulteriore caos? Proviamo per quanto possibile a delineare alcune direttrici questa sera che, come vedrete, sono tante, sono piuttosto complesse e ci conducono dalla Siria verso Israele fino in Turchia. Lo vedremo e proveremo a farlo insieme ai nostri ospiti in questa mezz'ora all'Orizzonte delle 20, il primo già collegato con noi è Francesco Petronella, analista dell'ISPI, giornalista, esperto dell'area. Benvenuto Francesco.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, Francesco Petronella, innanzitutto la nostra domanda che ci fa un po' da filo conduttore questa sera, la formazione di questo governo di transizione che abbiamo visto, stiamo vedendo nascere in queste ore proprio, è un passo secondo te verso la normalizzazione della Siria o ancora troppo presto per dirlo?
È molto presto per dirlo. Adesso la Siria entra in una fase delicatissima, come sempre sono delicate le fasi dopo la caduta di una dittatura che ha tenuto in mano il paese per più di mezzo secolo, qualcosa di imparagonabile ad altre esperienze, anche più vicine a noi se vogliamo. In Italia il fascismo è durato 20 anni, il nazismo in Germania è durato 12 anni scarsi, qui invece parliamo addirittura di mezzo secolo, quindi la transizione sarà molto complessa dal punto di vista sia politico che anche tecnico e amministrativo, perché non bisogna dimenticare che uno Stato è fatto anche di persone, di enormi burocrazie che lavorano all'interno degli apparati di questo Stato. Che cosa bisogna fare con queste persone? Alcune rimarranno al loro posto, altre che invece hanno avuto responsabilità dirette nei crimini più efferati del regime verranno perseguitate. Insomma, è un compito molto molto complicato, ma dal punto di vista politico la transizione stanno cercando di farla nel modo più liscio e tranquillo possibile. C'è un nuovo premier che poi era già il primo ministro del cosiddetto governo di salvezza, che già controllava l'enclave di Idlib a nord, da cui è partita l'offensiva con cui i ribelli poi hanno preso il controllo di tutta la Siria. E anche a livelli ministeriali ci sono stati incontri tra quello che era l'ex ministro della giustizia, per esempio, e quello che sarà il nuovo ministro della giustizia. Addirittura, e chiudo su questo, l'ambasciatore siriano alle Nazioni Unite adesso dice di parlare per conto del nuovo governo siriano, pur rimanendo al suo posto come dove era stato rappresentante della Siria di Assad fino a pochi giorni fa.
È un processo di transizione che è anche di riconciliazione, come spiegavi tu Francesco, e di cui appunto è responsabile principale di questo percorso adesso il capo dei ribelli, il capo di Ayat Tahrir al-Sham, al-Jolani. In questi giorni si è parlato tantissimo, soprattutto del suo passato come jihadista, come membro anche dello Stato Islamico. In realtà poi abbiamo visto come abbia cercato proprio in questi ultimi giorni di mostrare agli stessi siriani, alle minoranze etnico-religiose del paese, un volto rassicurante, moderato, anche forse strizzando un occhio alle potenze straniere che hanno mire nella regione. Chi è il vero al-Jolani, Francesco?
E intanto partiamo dal presupposto che Abu Muhammad al-Jolani non è il suo vero nome, è il suo nome di battaglia, se così possiamo dire, che è formato da il patronimico Abu Muhammad, dal nome del suo primo figlio maschio, e da quella che in arabo si chiama la Nisba al-Jolani, che richiama direttamente alle alture del Golan di cui si parlava nell'introduzione, che noi di solito pronunciamo Golan secondo la dicitura in ebraico, però in arabo si chiama al-Jolan, quindi al-Jolani. Questo nome si deve sia al fatto che la sua famiglia probabilmente proviene da quella zona, ma anche ha un significato, come dire, guerresco, marziale, quindi la rioccupazione, il ritorno alla Siria di una zona che è siriana per il diritto internazionale ed è occupata da Israele dal 1967. Questo ci dà la misura appunto di che tipo di personaggio sia, un personaggio che nasce nell'islamismo, anzi salafita radicale, dalla grande famiglia che una volta era quella di Al-Qaeda, che poi si è ramificata in varie strutture, ha avuto la sua branca siriana in Jabhat al-Nusra, ma HTS, come la chiamiamo noi in italiano, Hayat Tahrir al-Sham, che vuol dire Organizzazione per la Liberazione del Levante, si è separata da Al-Qaeda definitivamente tra il 2016 e il 2017, e addirittura a un certo punto ha anche represso nel sangue le frange lealiste rimaste appunto legate ad Al-Qaeda. Per esempio, quella più importante è Horras ad-Din, che vuol dire letteralmente i guardiani della fede, quindi appunto a sottolineare che loro invece erano rimasti molto più fedeli ai dettami della casa madre. Adesso, ma in realtà già a partire dal 2020, HTS porta avanti questa operazione di ripulitura dell'immagine, dicendo appunto di sostenere la tolleranza. Addirittura ieri è uscito una direttiva che dice di non interferire sull'abbigliamento delle donne. È chiaro che hanno studiato, stanno cercando di non fare gli stessi errori del passato, gli stessi errori che ha fatto per esempio lo Stato Islamico, che ha sovraesposto mediaticamente la violenza, la brutalità settaria, eccetera, e questo ne ha provocato la rovina, perché la comunità internazionale si è mobilitata, è stata creata una coalizione internazionale che alla fine, grazie anche alle milizie curde sul campo, ha distrutto territorialmente lo Stato Islamico. Quindi non vogliono fare la stessa fine, questo è chiaro.
E parlavi giustamente anche delle terre occupate da parte di Israele nel Golan, lì al confine proprio con la Siria, da cui proviene forse la famiglia di al-Jolani. E anche in questo contesto dobbiamo leggere le operazioni militari proprio di Israele delle ultime ore, con il bombardamento della flotta marina del regime di Damasco. Come si inserisce tutto questo poi nel contesto politico in evoluzione siriano?
Sì, diciamo che Israele, come fa sempre, anzi questa è una cosa molto più conforme alla dottrina militare classica israeliana rispetto ad altre cose che abbiamo visto in passato, e cioè il fatto di agire preventivamente piuttosto che aspettare che siano gli altri a prendere l'iniziativa. Hanno colto questa finestra di opportunità in questo momento di liberi tutti, di caos generalizzato, per neutralizzare o comunque ridurre la potenziale minaccia bellica di un vicino di cui non si fidano. Parlo appunto dei nuovi arrivati al potere in Siria, perché Bashar al-Assad era un vicino ostile per Israele, ma allo stesso tempo abbastanza gestibile e prevedibile. Non ha praticamente mai sparato un colpo contro Israele negli ultimi anni. Addirittura, da quando è iniziata l'escalation del 7 ottobre 2023, Iran, Hezbollah e altri attori del cosiddetto asse della resistenza hanno tirato più volte la giacchetta ad Assad, dicendo dicendogli di impegnarsi di più, ma lui non ci ha pensato neanche lontanamente. Ecco, adesso Bashar al-Assad non c'è più, e invece ci sono dei ribelli, la cui parte principale sono appunto elementi legati al jihad islamico, e quindi non può, Israele non si fida di loro e sta cercando di togliergli più armi possibili, per dirla in maniera molto stringata.
Sì, una situazione di conflitto che potrebbe dunque aprirsi, intravedersi anche all'orizzonte tra Israele e chi ha preso il potere adesso in Siria. Staremo a vedere. Francesco Petronella, intanto ti ringraziamo davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima, Francesco Petronella, giornalista e analista dell'ISPI, grande esperto, conoscitore della Siria e di tutto il Medio Oriente. Stavamo cercando di spiegare con il nostro ospite come mai il leader dei ribelli al-Jolani stia cercando in questi giorni di mostrare un volto moderato, rassicurante, tanto dal punto di vista interno che esterno. E lo dicevamo, in Siria vivono diverse minoranze etnico-religiose, ci sono tante confessioni. Allora, qual è il clima, qual è soprattutto il timore per quello che potrebbe accadere con gli islamisti al potere? Ce lo ha raccontato Jean-François Thierry, coordinatore dei progetti Pro Terra Sancta in Siria. Lo abbiamo raggiunto oggi ad Aleppo.
E le cose stanno veramente cambiando molto in fretta. Stamattina io ero a Damasco, ho passato la mattinata a Damasco, ho viaggiato tutto il giorno e stasera sono ad Aleppo. Per strada abbiamo visto cose tremende, diciamolo prima di tutto. Abbiamo visto tantissimi giovani che tornavano, non so dove, nella provincia di Idlib probabilmente, con le armi in bandiera sulla spalla. Tante macchine cariche di persone, c'è un esodo all'incontrario, probabilmente tutta questa gente torna a casa sua. In generale nella città per adesso c'è ancora tanta incomprensione, nelle città c'è ancora tanta incomprensione anche legata al fatto che ci sono stati bombardamenti tutta questa notte. Damasco è stato bombardato, poi il porto di Latakia. Non si sa neanche bene dunque come i vicini stanno accettando, come vogliono lasciare il paese. E c'è soprattutto una grande incertezza su queste persone che hanno preso il potere. Che cosa saranno in fin dei conti? Quello che hanno promesso o saranno quello che erano ancora qualche mese fa? Questo non si sa e questo non lascia assolutamente la gente qui tranquilla.
Qual è il sentimento prevalente in generale dal punto di vista politico? C'è la sensazione che ci sarà forse una normalizzazione oppure che il caos ancora regnerà?
Allora, visto che eravamo in una situazione come cattivissima, non c'erano rapporti con nessuno, eccetera, si spera veramente che migliorino i rapporti con la comunità europea, con l'Occidente in generale. Oggi si scherzava con gli amici, ma chissà se da Aleppo fra poco non ripartirà un aereo per poter andare a Milano. Questa è la grande speranza, perché altrimenti a che cosa ha servito tutto ciò? Dunque, la speranza è veramente di tornare a una normalizzazione dei rapporti. Con quale Siria non si sa ancora. Sembra che i vicini vogliano una Siria demilitarizzata, perché visto tutti i bombardamenti di questa notte, però non si sa. Cioè, questa è la speranza comunque.
Però la felicità comunque per la caduta di Assad, quella è comune a tutti?
No, non direi che è comune a tutti, non lo direi, perché prima di tutto gli alawiti non penso che siano molto contenti, erano al potere e adesso si ritrovano, vedremo come si ritrovano. I cristiani almeno avevano una certa libertà di azione, con difficoltà, ma comunque potevano vivere, celebrare, fare delle processioni fuori della chiesa. Adesso potranno ancora farlo? Allora, c'è diciamo una fiducia, un credito in generale. Però vogliamo vedere come saranno come si realizzerà queste promesse fatte. Dunque non direi che c'è un entusiasmo generalizzato nella popolazione. In certe parti sunnite sicuramente, nelle comunità sunnite sicuramente c'è tanta gioia, ma per le altre confessioni, le altre comunità, gruppi, sarei un po' più dubbioso.
Sì, perché sicuramente il timore anche per le minoranze è uno degli aspetti fondamentali su cui ci si sta interrogando in questo momento.
Sì, esattamente. Sulla bandiera della Siria ci sono tre stelle. Una stella rappresenta i sunniti, l'altra gli alawiti e una terza i drusi. Non c'è posto sulla bandiera siriana per i cristiani. I cristiani che sono qui, questa è la Terra Santa, siamo vicinissimi a Gerusalemme. I cristiani sono qui da 2000 anni, da San Paolo. E loro, diciamo, il nuovo potere ha promesso di proteggere i cristiani. Però già capiamo che ci sono dei problemi. Vediamo che, per esempio, qui ad Aleppo le scuole cristiane gli è stato chiesto di chiudere non il sabato e domenica come di solito, ma di giovedì e venerdì. Oppure gli è stato chiesto di non vogliono più permettere le scuole miste, cioè tra ragazzi e ragazze. Dunque vedremo un po', si potrà continuare con la propria cultura, oppure dovremo adattarsi alla cultura predominante. Io oggi, proprio tornando qui ad Aleppo, ho incontrato un'amica e gli ho chiesto, un'amica cristiana che era senza il velo, tranquillo, come da solito è sempre stato qui ad Aleppo, e gli ho chiesto: ma a te ti hanno già chiesto qui di mettere il velo? E lei mi ha detto: no, guarda, se me lo chiedono io me ne vado subito da qui. Ecco, questo è il rischio per le minoranze cristiane. Se il potere diventerà veramente islamico, c'è il rischio che da qui, qui non rimangano cristiani.
Questi timori, la grande certezza, incertezza che c'è in questo momento in Siria, nella voce di Jean-François Thierry, coordinatore dei progetti Pro Terra Sancta in Siria. Il suo racconto era da Aleppo. Saluto adesso l'ultima ospite di questa sera, è Valeria Giannotta, docente universitaria e direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI. Benvenuta all'Orizzonte delle 20, Giannotta.
Buonasera a voi.
Buonasera, professoressa. Allora, con lei per parlare innanzitutto dell'altro aspetto, l'altro fronte che ancora non abbiamo analizzato, cioè il ruolo della Turchia in questa crisi siriana. Partendo però comincerei dalla rivalità con Israele, perché oggi il presidente turco Erdogan ha parlato al telefono con Giorgia Meloni, ha definito quella israeliana di questa notte un'aggressione, ha preteso che venga preservata l'unità territoriale della Siria. Che cosa intende Erdogan esattamente con questa definizione, preservare l'unità territoriale? Quali obiettivi ha e soprattutto in che modo sono in conflitto con quelli di Netanyahu?
Beh, certamente la Turchia di Erdogan si può definire il grande vincitore, se guardiamo la nuova compagine siriana, nel senso che la Turchia ha capitalizzato molto dall'avanzata dei ribelli, dapprima su Aleppo e poi verso Damasco, nel senso che tramite la nuova presenza e il controllo delle aree che prima erano sotto l'egida di Assad e degli altri gruppi, la Turchia sta tutelando le priorità relative al proprio interesse nazionale, quindi evitare nuovi flussi migratori verso i propri confini e contenere quelle che Ankara definisce le minacce terroristiche, dapprima i gruppi curdi del YPG e del SDF. Una volta fatto questo, sicuramente i ribelli sono storicamente dei proxy della Turchia, quindi storicamente, sin dal 2011, sono stati supportati logisticamente, anche militarmente, anche per quanto riguarda training dalla Turchia. Sono dei gruppi di opposizione che ovviamente nel corso del tempo sono cambiati e hanno modificato anche le proprie componenti identitarie al loro interno, ma che hanno fatto gli interessi della Turchia. Ad oggi quindi la Turchia nella Siria post-Assad è il principale stakeholder. A cuore della Turchia sta sicuramente, come è stato detto dal presidente Erdogan e dal ministro degli esteri Akanfidan, una transizione il più stabile possibile, che mantenga e preservi quello che sono gli interessi della Turchia in Siria, anche perché qualsiasi tipo di destabilizzazione avrebbe nuovamente degli effetti riflessi in territorio turco e questo Ankara non se lo potrebbe permettere. Quindi il contenimento delle minacce e una situazione il più possibile stabile. Erdogan ha già affermato che accompagnerà questo percorso di transizione della Siria.
Visti
Nei
quelli che sono
confronti.
appunto gli obiettivi che lei elencava, turchi, è possibile immaginare insomma un conflitto più ravvicinato con Israele, dato che sono molto divergenti in questo momento relative alla Siria, le mire dei due presidenti?
Ma la Turchia di Erdogan non ha grande simpatia, anzi direi al contrario, verso il governo di Netanyahu, che lo considera molto ingerente, anzi lo considera un governo criminale, ha condannato tra l'altro i bombardamenti portati avanti da Israele sulle alture del Golan in territorio siriano, insultando anche il vuoto di potere che è stato creato. E tendenzialmente, appunto, credo che la Turchia di Erdogan, in linea con le chiamate con Giorgia Meloni, da ultima è stata dichiarata una prossima visita della Presidente della Commissione europea von der Leyen nei prossimi giorni in Turchia, è anche finalizzata un po' a mantenere quelle che sono le sfere di influenza, così come ne sono derivate dall'avanzata dei ribelli in Siria, quindi il più possibile mantenere la posizione di vantaggio della Turchia in Siria. Tra l'altro, parallelamente, nelle ultime ore si sono anche registrate delle azioni militari della Turchia mirate sulle montagne di Kashmir, dove l'intelligence turca avrebbe trovato dei depositi di armi utilizzate dai gruppi filo-curdi del YPG, e appunto quindi l'obiettivo di Ankara è quello di sbarazzarsi e liberare il più possibile il territorio, contenendo ed eliminando infine la minaccia di quelle che definisce l'organizzazione terroristica di matrice curda, che ancora comunque ha una certa presenza in Siria.
Eh sì, sicuramente la questione siriana è stata importante per Erdogan proprio in chiave anti-curda. Ma chi sono questi miliziani curdi che sono presenti in Siria? In che modo hanno partecipato poi all'insurrezione? E adesso come vengono ostacolati anche da i proxy della Turchia?
Dunque, quelli che noi più comunemente in Europa chiamiamo i militanti curdi, molto spesso, come dire, non trovano supporto nella base popolare curda siriana, quindi hanno un po' utilizzato e cavalcato anche questa positività nella percezione che si ha dell'identità curda. C'è anche da dire che infatti si sono registrati molti fenomeni di contentezza da parte di alcuni curdi in determinate zone della Siria una volta che i ribelli sono arrivati. Detto questo, però, le milizie curde, quindi le YPG-SDF, sono state appoggiate dall'Occidente in generale, anche dall'America che ha fornito delle armi, proprio perché sono stati considerati i proxy principali nel contenimento delle milizie islamiche dell'ISIS e di Daesh all'epoca, di tutti appunto i movimenti islamisti o al-qaedisti che hanno guadagnato terreno in Siria nel corso del tempo. Tant'è vero che in prima battuta si erano posizionati al confine con la Siria, quindi nel cosiddetto Rojava, ponendo non pochi grattacapi ad Ankara, che considera invece questi gruppi filo-curdi un prolungamento terroristico del PKK, che è un'organizzazione terroristica che già agisce nel proprio territorio.
E dato che sì, no, dato che c'è questa distanza tra i miliziani curdi e poi la base curda siriana, quella base curda secondo lei verrà coinvolta in qualche modo nel processo di riconciliazione, di transizione che porterà alla formazione di un nuovo stato siriano, se sarà così?
In una genuina logica di, come dire, di inclusività Certamente, però ecco, le esperienze ci insegnano, soprattutto in Medio Oriente, che i processi di nation building o di rebuilding dello Stato sono sempre molto fragili, quindi ci vuole veramente una, come dire, una cura e un'attenzione e soprattutto una guida all'interno di quelli che sono i framework esistenti a livello internazionale. Molto spesso si è fatto riferimento a un percorso di creazione delle nuove istituzioni sotto l'egida dell'ONU all'interno della risoluzione del Consiglio di sicurezza che era già stata siglata anni fa quando ancora Bashar al-Assad era al potere, ventilando una nuova opzione per la transizione del potere. Ovviamente questa risoluzione rimane valida, ma deve essere modificata proprio perché le compagine sul terreno, la compagine sul terreno è cambiata. Il grosso rischio è che se questa transizione non venisse gestita adeguatamente si possano creare delle tensioni di stampo settario e quindi delle nuove tensioni tra le componenti curde e le componenti arabe, viene da dire, in territorio siriano. L'augurio appunto è che tutti gli stakeholder internazionali e regionali improntino il dialogo su un approccio di rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.
Eh sì, la questione curda è decisamente un simbolo che ci restituisce la complessità di tutto lo scacchiere medio orientale, soprattutto siriano, come in questo caso. Staremo a vedere. Valeria Giannotta, la ringraziamo nel frattempo. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima, arrivederci.
Arrivederci.
Era Valeria Giannotta, docente universitaria e direttrice dell'Osservatorio Turchia del CESPI. Finisce qui l'orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani al solito orario dalle 20 alle 20:30. Se volete ci potete riascoltare sul sito, sull'app, in podcast. E immagino in altre puntate parleremo ancora della Siria, sicuramente ci sarà modo di farlo, tanti altri spunti arriveranno. Ci fermiamo, ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiani.